Ave Maria e ben ritrovati, cari amici radioascoltatori, in questa nuova puntata dei Santi ai Giovani. Ecco, oggi andremo proprio a parlare, a introdurre quello che è un tema di grande importanza spirituale e devozionale, che è quello della festa della Medaglia Miracolosa e il profondo legame con la figura di Santa Caterina Laburè, che era appunto la giovane religiosa scelta dalla Vergine Maria per trasmettere al mondo un messaggio di speranza e di grazia. Ecco, per parlare di questo tema così importante, così bello, saranno con noi Francesca, Valerio e padre Giampino Maria. Ben ritrovati. Ecco, la festa della Medaglia Miracolosa viene celebrata appunto il 27 di novembre ed è un'occasione speciale proprio per rinnovare la nostra fiducia in quella che è la protezione materna della Vergine Maria. E questa ricorrenza ci riporta al cuore proprio quelli che furono gli eventi straordinari accaduti nel 1830, quando la Madonna apparve a una giovane suora, a Santa Caterina Labourie, appunto, nella cappella del convento delle Figlie della Carità a Parigi. Ecco, la Madonna si presentò proprio con un messaggio di grande consolazione. Vuole donare al mondo una medaglia, come segno tangibile proprio della sua vicinanza. E su questa medaglia poi troviamo il suo cuore immacolato accanto al cuore sacratissimo di Gesù. Un invito proprio a unirci spiritualmente proprio all'amore del Redentore. E la Madonna stessa promise che coloro che avessero portato con fede questa medaglia avrebbero proprio ricevuto abbondanti grazie. E questa festa è sicuramente un momento liturgico da vivere con grande intensità, ma è un richiamo proprio a vivere quotidianamente quella che deve essere la nostra devozione mariana. È un invito proprio a contemplare Maria come mediatrice di tutte le grazie, una verità proprio confermata dai tanti miracoli e da tante conversioni, proprio legate alla medaglia miracolosa. E poi ecco tutto questo si intreccia in modo profondo con quella che è la figura straordinaria di Santa Caterina Laburè, proprio un'anima scelta da Dio per essere il tramite di questa apparizione mariana. E era una giovane semplice, senza alcuna pretesa di grandezza, e entrò appunto tra le Figlie della Carità per rispondere a una chiamata interiore profonda, alla sua profonda vocazione. E proprio nella sua umiltà e disponibilità che la Madonna trovò terreno fertile per operare. Le apparizioni appunto avvengono nel 1830 e sono caratterizzate proprio da una dolcezza e da un'intimità che ci rivelano quanto la Madonna desidera avvicinarsi ai suoi figli. E di questo proprio portare ecco, la medaglia miracolosa, che poi viene coniata, ecco, Francesca ci parlerà proprio di questo. Portare la medaglia miracolosa significa dire alla Vergine Maria: mi affido a te, confido nel tuo cuore immacolato, intercedi per me presso il tuo figlio. Ecco perché questa devozione non è solo appunto un semplice ricordo, chiaramente una memoria liturgica, ma è proprio un aiuto prezioso per affrontare le sfide di questo pellegrinaggio terreno e prepararci appunto all'eternità che è l'incontro con Dio. Ed ecco che senza indugio, ecco, passo subito la parola a Francesco per parlarci appunto di Santa Caterina Laburè, di questa bellissima storia, di questa bellissima apparizione. A te, Francesco.
Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Sì, come già detto, oggi parlerò di Santa Caterina Labourè, la santa che ricevette questo importantissimo messaggio dalla Madonna, e il messaggio che fu poi immortalato in quella che noi conosciamo essere la Medaglia Miracolosa. Santa Caterina Labourè nacque con il nome di Zoé il 2 maggio 1806 a 200 km da Parigi in una famiglia di contadini. Era l'ottava di 10 figli e all'età di 9 anni perse la madre e questo la costrinse a cominciare ad occuparsi subito della famiglia. E purtroppo questo significò anche che lei trascurasse gli studi e la sua formazione personale. Nonostante ciò, sin da giovanissima maturò il desiderio di entrare in convento. All'inizio il padre ostacolò questo desiderio, soprattutto per le condizioni precarie in cui versava la famiglia, ma finalmente all'età di 24 anni, Zoe, che poi prese il nome di Caterina quando divenne religiosa, entrò nelle Figlie della Carità, un ordine religioso che era stato fondato da San Vincenzo de Paoli nel 1633. Così, nel 1830, Caterina iniziò il suo anno di noviziato e le sue apparizioni, le visioni che sperimentò, iniziarono in realtà sin da subito e all'inizio non riguardarono proprio la Madonna. Infatti, già il 21 aprile 1830, quando a Parigi si stavano onorando le reliquie del santo fondatore, San Vincenzo de Paoli, Caterina si trovava in meditazione e cominciò ad avere queste apparizioni del cuore, di San Vincenzo de Paoli, e queste apparizioni le ebbe per 3 giorni consecutivi. Il primo giorno il cuore di San Vincenzo le apparve bianco, colore della pace, poi rosso, colore del fuoco, e infine nero, simbolo delle disgrazie che poi sarebbero accadute in Francia, anche se ancora non si sapeva di che natura sarebbero state queste disgrazie. Tempo dopo Caterina vide anche la figura di Gesù Cristo mentre contemplava le specie eucaristiche, e a parole sue lo descrisse così, questo evento: "Ho visto Nostro Signore nel Santissimo Sacramento durante tutto il tempo del mio noviziato, eccettuate le volte durante le quali dubitavo." Quindi, da queste parole notiamo che era solito per lei vedere proprio Gesù Cristo quando era in adorazione della Santa Eucaristia. Abbiamo inoltre una data più precisa di un'altra apparizione. Il 6 giugno 1830, durante la festa della Santissima Trinità, durante la quale Gesù Cristo apparve a Caterina come un re crocifisso spogliato di tutti i suoi ornamenti. E quindi lo vide re, ma lo vide anche durante la sua passione. E poi, tempo dopo, cominciarono, sempre nello stesso anno, le apparizioni, le famose apparizioni della Madonna. Sono principalmente tre, anzi, sono proprio tre, e sono, potremmo dire, le più importanti di tutte quelle che Caterina ha avuto nella sua vita intensamente mistica, ecco. La prima avvenne il 18 luglio 1830, e era la vigilia della festa di San Vincenzo, che Caterina amava tanto, e erano le 11:30 di notte. A un certo punto Caterina si sentì chiamare da una voce. Quando si svegliò, vide che ai piedi del letto c'era un bambino. E il bambino le disse: "La Santa Vergine ti attende." Il bambino non era un bambino come un altro, perché sfolgorava di luce, una luce che sembrava non appartenere alla terra. E il bambino cominciò a camminare e Caterina, senza esitazione, lo seguì. La condusse in chiesa e il piccolo bambino, che chiaramente era il bambino Gesù, le disse: "Ecco la Santa Vergine." Dapprima Caterina esitò, poi entrò nella cappella indicata da Gesù Bambino e vide che sulla sedia dove era solito sedere il sacerdote nel coro era invece seduta la Beata Vergine Maria. E Caterina descrive così come reagì in quel momento: "Allora ho fatto un balzo per avvicinarmi a lei e mi sono messa in ginocchio sui gradini dell'altare con le mani appoggiate alle ginocchia di Maria. Il momento che ho passato così è stato il più dolce di tutta la mia vita. Mi sarebbe impossibile dire ciò che ho provato. La Santissima Vergine mi ha detto poi come avrei dovuto comportarmi con il mio confessore e molte altre cose." Si dice che questa apparizione sia durata almeno un'ora o un paio d'ore. Caterina quindi ricevette l'annuncio di una missione e la richiesta di fondare l'Associazione delle Figlie di Maria Immacolata. E bisogna specificare che al tempo, nel 1830, il dogma dell'Immacolata Concezione non era ancora stato solennemente proclamato, quindi Caterina si trovò anche in una situazione di difficoltà, perché nelle visioni la Madonna si presentava con un titolo che era finora ecco, sconosciuto, almeno in modo ufficiale, alla Chiesa. E così passò ancora del tempo, e il 27 novembre 1830, alle 17:30, avvenne la famosa apparizione della medaglia. Caterina stavolta si trovava in meditazione E dove adesso, in Rüdebach, nella cappella, è situata la statua della Madonna, apparve appunto la Santa Vergine e Caterina la vide come in due immagini sovrapposte. Nella prima immagine la Santa Vergine era in piedi sul globo terrestre e tra le mani teneva un altro piccolo globo terrestre. Dalle mani della Beata Vergine scaturivano dei raggi. E mentre Caterina contemplava quei raggi, sentì una voce che diceva: "Questi raggi sono il simbolo delle grazie che Maria ottiene per gli uomini." Inoltre, attorno alla Madonna compariva una scritta dorata, disposta a semicerchio attorno alla Beata Vergine, e questa scritta diceva un messaggio che Caterina non aveva mai sentito. Recitava infatti: "O Maria concepita senza peccato, pregate per noi che ricorriamo a voi." L'immagine sovrapposta che Caterina vedeva era invece quella che vediamo di solito sul retro della medaglia miracolosa, cioè un cerchio, o meglio, un ovale di 12 stelle, e al suo interno una croce che sormontava la lettera M, iniziale di Maria, incrociata con una I orizzontale, cioè l'iniziale di Gesù in latino, Jesus. Al di sotto di queste lettere c'erano poi due cuori, da una parte un cuore coronato di spine e dall'altra un cuore trafitto da una spada. Erano rispettivamente il Sacro Cuore di Gesù e il Cuore Immacolato di Maria, che, come dicono le scritture, venne poi spiritualmente trafitto da questa spada allorché perse il suo divin figlio nel sacrificio della croce. E subito dopo questa visione, la Madonna disse a Caterina: "Fai coniare una medaglia secondo questo modello. Coloro che la porteranno con fede riceveranno grandi grazie." Dopo questa apparizione, che è quella centrale, ne avvenne un'ultima nel mese di dicembre, sempre dello stesso anno. E durante la meditazione Caterina sentì di nuovo un fruscio provenire da dietro l'altare. Si diresse in quella direzione e vicino al tabernacolo apparve un'ultima volta la Madonna. E ancora la Madonna compariva nello stesso modo in cui era comparsa nell'immagine che poi venne rappresentata sulla medaglia, con i raggi che le scaturivano dalle mani, e ribadì ancora una volta: "Questi raggi sono il simbolo delle grazie che la Santa Vergine ottiene per le persone che gliele chiedono. Non mi vedrai più." E con queste parole sancì, ecco, la separazione, o almeno la separazione visiva, ecco, dalla piccola suora. E così finirono le apparizioni. Caterina le riferì subito al suo confessore, il padre Alladel, e gli disse la richiesta che la Madonna aveva fatto, cioè che l'immagine che aveva visto fosse rappresentata su una medaglia che potesse essere portata dai devoti della Madonna. Ma padre Alladel reagì negativamente e proibì severamente a Caterina di non pensare e non parlare più di queste cose. Naturalmente il suo shock fu forte, ma accettò, ecco, questo rifiuto con umiltà. Infatti per lei, per Caterina, il 30 gennaio 1831 terminò il noviziato, prese l'abito e venne mandata all'ospizio di Enghien, fondato dalla famiglia d'Orléans. E lì cominciò ad occuparsi, ecco, dei poveri, degli ammalati e degli anziani. Rimase lì, per ben 46 anni, umilmente, in silenzio e in incognito, senza parlare ad alcuno di queste apparizioni, eccetto il padre Alladel. E il padre Adel poi successivamente fu costretto a ricredersi, perché venne un giorno, l'anno dopo, ecco, che Caterina era entrata nell'ospizio come religiosa a tutti gli effetti. Nel febbraio del 1832 scoppiò infatti a Parigi una terribile epidemia di colera, che provocò più di 20.000 morti. E in quel momento Caterina ricordò al padre Ladel le parole della Madonna, e il padre Ladel fece il tentativo appunto di obbedire a queste parole. Così le figlie della carità cominciarono a distribuire le prime 2.000 medaglie, fatte coniare proprio dal padre. E improvvisamente le guarigioni si moltiplicarono, ma non solo le guarigioni fisiche, anche le guarigioni spirituali, perché avvennero un sacco di conversioni e fu un avvenimento davvero straordinario, tant'è che il popolo cominciò subito a chiamare la medaglia Medaglia Miracolosa. E poi la diffusione di questa medaglia aumentò esponenzialmente in pochissimo tempo. Nell'autunno 1834, quindi 2 anni dopo il colera, c'erano già più di 500.000 medaglie che circolavano in Francia, e nel 1835 nel mondo intero ce n'erano più di 1 milione. E, inoltre, continuò a diffondersi anche dopo la morte di Suor Caterina, tant'è che oggi è diventata uno dei simboli della nostra fede, proprio della fede cattolica e della devozione alla Madonna. E, così, avvenne questo più di un miracolo, potremmo dire. E soprattutto anche dopo la morte di Santa Caterina. E ce ne sarebbero tantissimi, ma uno dei più, ecco, noti è la conversione dell'ebreo anticlericale Ratisbonne il 20 gennaio 1842, quindi in realtà non tanti anni dopo che erano avvenuti i primi miracoli, ecco, legati alla medaglia. E si potrebbe andare avanti. Bisogna anche dire che l'altra richiesta che la Madonna fece a Caterina venne esaudita, cioè la richiesta di fondare un'associazione in suo onore. Infatti, tra il 1836 e il 1847 venne finalmente fondata l'Associazione delle Figlie di Maria Immacolata. E nessuno tranne i superiori seppe mai di tutte le apparizioni e delle grazie che furono concesse a Caterina, o almeno quando, per il tempo che fu in vita. Caterina spese il resto della sua vita nell'ospizio in cui era entrata sin da subito per servire i più deboli, e morì il 31 dicembre 1876. Quando la sua salma fu esumata, si vide chiaramente che le mani con cui aveva toccato la Madonna, quando nella prima apparizione aveva appoggiato le mani sulle sue ginocchia, e gli occhi che l'avevano veduta, erano straordinariamente ben conservati. Così Caterina fu beatificata da Pio XI nel 1933 e canonizzata da Pio XII nel 1947. E le sue reliquie si trovano tuttora nella cappella in cui ebbe le famose apparizioni in Rue du Bac. E la festa di Santa Caterina Labourée ricorre ancora oggi il 31 dicembre. E, io lascio il commento spirituale ai nostri collaboratori, ma vorrei fare un'ultima precisazione che non casualmente il dogma dell'Immacolata Concezione che viene di cui troviamo traccia appunto nella famosa frase che si trova sulla medaglia, cioè O Maria concepita senza peccato, pregate per noi che ricorriamo a voi, fu poi solennemente proclamato l'8 dicembre del 1854, quindi alla fine poco più di 30 anni dopo, di 20 anni dopo, scusate, che avvennero queste apparizioni. E come se appunto la Madonna avesse scelto, ecco, di rivelarsi come tale a questa piccola suora proprio quando i tempi erano maturi. E, quindi ora passo la parola ai nostri collaboratori che spiegheranno in modo più preciso, ecco, il significato spirituale sia della medaglia sia del messaggio che, ecco, la Madonna ha consegnato con essa. Grazie mille per l'ascolto.
Grazie Francesca per questo intervento e per aver proprio in modo dettagliato raccontato l'episodio della vita appunto di Santa Caterina Labourée, dell'apparizione mariana, di come è stata coniata questa medaglia, tutto quello che è la medaglia stessa simboleggia e soprattutto tutte le incisioni che ci sono sulla medaglia e queste le apparizioni proprio a Santa Caterina Labourée e il messaggio della medaglia proprio ci parlano di speranza, di grazia, di fiducia in un mondo che poi alla fine, come vediamo, è segnato da sofferenza, incertezza e soprattutto da distacco da Dio. E in tutto questo, nel 1830, come ai giorni nostri, alla fine Maria continua a offrirci il suo cuore immacolato come rifugio sicuro. La sua promessa di grazia non è appunto solo un ricordo di questa apparizione mariana e delle altre, ma un invito che risuona proprio oggi come quella frase appunto del Vangelo: venite a me tutti voi che siete affaticati e oppressi, io vi darò ristoro, dice nostro Signore Gesù Cristo. È proprio questo che la Madonna ci invita a fare, appunto raccogliendoci sotto il suo manto e nel suo cuore immacolato. Bene, cari amici e ascoltatori, direi che ora possiamo fermarci per una breve pausa musicale. Ave Maria, ben ritrovati cari amici e radioascoltatori in questa seconda parte della puntata dei Santi Giovani dedicata alla festa della Medaglia Miracolosa, agli eventi appunto del 1830 e alla vita di Santa Caterina Labourè, che è appunto il santo, la figura di santità scelta per ecco, essere, diciamo così, presentata a voi in questa puntata. E la vita, ecco, abbiamo ascoltato appunto di Santa Caterina Labourè, ci ricorda appunto che Dio opera attraverso gli umili e semplici, che il cielo si apre quando rispondiamo alla grazia con fiducia e abbandono, e che la devozione poi alla medaglia miracolosa che Santa Caterina giustamente ci ha trasmesso è oggi più che mai necessaria, anche perché viviamo come allora, come sempre, in tempi in cui la confusione spirituale e soprattutto il distacco da Dio continuano a crescere sempre giorno dopo giorno. E la medaglia come tutti i sacramentali della Chiesa Cattolica, è un'arma spirituale. In questo caso, appunto, la Madonna ci ha donato per combattere proprio queste battaglie. Quindi un segno di protezione, un segno di conversione e soprattutto un segno di cui noi confidiamo e ci raccogliamo appunto a quel cuore immacolato di Maria, che è mediatrice di grazie. Ecco, ora passo la parola a Valerio che diciamo, ecco, ci parlerà e ecco, farà appunto, un commento su tutto questo, sulla vita di Santa Maria Labore. A te, Valerio.
Oh, grazie caro Diego, un carissimo saluto a tutte le persone in nostro ascolto. E, Ave Maria. Certamente di Santa Caterina Labourè non si può non mettere in risalto l'espressione straordinaria della virtù dell'umiltà, primariamente, in netta opposizione alla superbia ed alla vanità che dilagano il mondo, che feriscono le anime, che vanno a corrompere i cuori in modo particolare. E allora da questo, sicuramente come già anticipavi tu, Diego, è ricaduta su Santa Caterina, quindi su di lei, la scelta da parte della Santissima Vergine per essere sua messaggera e quindi portare all'umanità il dono di grazia della benedetta medaglia miracolosa. E questo sempre massimamente per la santificazione e la salvezza delle anime, poi per la conversione dei peccatori o di tutti coloro che sono lontani da Dio, dalla fede, per la consolazione degli afflitti, dei bisognosi, per il sostegno ai sofferenti. E quindi questo attraverso le sublimi apparizioni che si sono verificate a Jüterbach, come ci ha egregiamente spiegato e narrato Francesca. E quindi vorrei far notare anche l'eccezionale genuinità del cuore e dell'anima di Santa Caterina, il suo spirito di totale abnegazione e di generosità nello zelo per servire e aiutare il prossimo e le anime sempre ossequio in compimento dell'opera di amore e di servizio di Gesù, vedendo Gesù nel volto delle persone sofferenti, del prossimo bisognoso. E questo già lo fece in famiglia, nella vita laica, poi anche in convento, nella vita religiosa, nell'ospizio, dove si dedicò praticamente per tutta la vita alla cura degli ammalati, anche proprio a costo di grandi sacrifici. Quindi ella, anche al di là, diciamo, dell'evento in sé stupefacente delle apparizioni, della indicazione della medaglia miracolosa, costituisce un esempio ineffabile e inestimabile di santità, questo sia per i cristiani laici che per i religiosi, ma soprattutto per le religiose. Anche questo per la sua magnifica devozione eucaristica, che come ben sappiamo, come abbiamo ascoltato, era poi solamente vivificata, quindi vivificata, possiamo dire, accesa, intensificata dalle sue esperienze mistiche. E poi vorrei anche evidenziare l'umiltà dimostrata dalla Santa proprio nell'atto di obbedire all'ordine del suo confessore, per quanto ingiusto, comunque non corretto di per sé fosse, ovvero quello di non divulgare né parlare ad alcuno delle apparizioni e della richiesta di far coniare la medaglia. E questo è un segreto, quindi, che lei, Santa Caterina, seppe mantenere docilmente, e questo riprova della sua totale abnegazione in Cristo per la Chiesa, perché tutto doveva svolgersi secondo la volontà di Dio e quindi della provvidenza attraverso la Chiesa e i suoi legittimi ministri, quindi non a seconda della volontà o delle preferenze di Santa Caterina, appunto di lei che aveva ricevuto le apparizioni. Quindi lei si fa unicamente intermediario, non responsabile, non artefice magari della modalità in cui a suo parere, magari si sarebbero dovute svolgere le varie azioni. Quindi lei aveva rinunciato ad ogni idea di vantaggio personale, di soddisfazione o di gratificazione. E questo neanche vedete nel fare ciò che le era stato chiesto direttamente dalla Madonna, ma si era sottomessa in tutto e per tutto alla divina provvidenza. E lasciatemi dire che questa è stata la dimostrazione più eloquente della sincerità della sua santità di cuore. E quindi della veridicità delle apparizioni stesse e del messaggio ricevuto da Maria Santissima, diversamente da come, ahimè, tendono a fare abitualmente tutti i falsi mistici e veggenti che magari non vedono l'ora di salire su un piedistallo per essere ammirati da tutti o seguiti o sannati. E questo con l'obiettivo non di servire Dio, ma di gratificare il proprio ego. E per questo non esitano neanche a porsi in contrasto, quindi in contrapposizione con le autorità della Chiesa legittime, come se dovessero essere loro invece a sottomettersi ad essi e non il contrario. Quindi tutto quanto alla rovescia in questo modo. Invece, nella maniera corretta, secondo l'ordine stabilito da Dio, ha agito e si è comportata totalmente Santa Caterina e a buona ragione, pertanto, la base del criterio di discernimento applicato nel riconoscimento delle vere apparizioni ed esperienze mistiche è proprio la considerazione dell'umiltà della persona o delle persone che ne sono interessate, perché la Madonna non può mai apparire senza trasfondere appunto nelle persone a cui si rivolge il suo proprio senso dell'umiltà. Quindi non può esserci veramente la Madonna dove non si manifesta la virtù dell'umiltà, che appunto è la madre delle virtù, perché si contrappone a Padre dei vizi, che è la superbia, appunto quella di matrice demoniaca. E beh, quindi dove c'è la superbia, dove c'è la gratificazione personale, là non c'è Dio e quindi non c'è neanche Maria. Vediamo infatti che questo è il tratto comune di tutti i veri veggenti. Pensiamo appunto a Santa Caterina Labourè, ma anche a Santa Bernadette per Lourdes, ai tre veggenti di Fatima, ai pastorelli di Fatima, tutti santi nella più fulgida virtù dell'umiltà vissuta nella carità. E quindi nel totale sacrificio di sé in Cristo. Infatti poi vediamo le conseguenze, i frutti mirabili di questo sacrificio, a cominciare proprio da Louis de Bac, perché già l'anno successivo, nel 1831, poi ci furono tutti i miracoli compiuti e propiziati dall'utilizzo, dal ricorso alla medaglia miracolosa nel 1832 e poi successivamente in quantità incalcolabile, come per esempio anche la conversione di Ratisbon, citata in precedenza da Francesca. E vorrei concludere osservando come il valore straordinario di questo avvenimento ruoti attorno alla proclamazione del dogma dell'Immacolata Concezione, andando così ad anticiparlo di fatto e a propiziarlo, perché ne ha sancito la validità proprio con le grazie ineffabili portate all'umanità dal dono della medaglia miracolosa e significate dai raggi di luce emanati dalle mani della Santissima Vergine, proprio come frutto diretto della sua propria virtù irraggiungibile, impareggiabile, scaturita dalla sua concezione immacolata. Da questo privilegio unico con cui Dio l'ha glorificata, così che ella divenisse l'antitesi di Satana e della sua opera di perdizione a mezzo del peccato. Ed ecco, nella contemplazione di questa grazia stupefacente che è Maria Santissima, in quanto è la personificazione della grazia stessa, non potremo mai dare al Signore una gratitudine sufficiente. e siamo chiamati tutti a corrispondere integralmente a questa grazia e a cooperare costantemente ad essa, quindi consacrandoci a Maria Santissima, recitando assiduamente il rosario e dedicandoci alacremente alle opere di carità e di misericordia, come anche alla testimonianza e alla trasmissione della retta dottrina, della tradizione apostolica, del credo della Chiesa, del suo magistero, del catechismo, così come Dio ce lo ha rivelato, come Gesù lo ha trasmesso agli apostoli. E oggi purtroppo, come ricordavi tu, Diego, viene ampiamente calpestato, dimenticato, osteggiato non solo dal mondo, ma soprattutto anche all'interno della Chiesa. Quindi il nostro compito è di riportare sempre la verità di Cristo per mezzo di Maria. E quindi, soprattutto in questa occasione della festa della Medaglia Miracolosa, ricordare la Madonna nelle sue apparizioni a Santa Caterina Labourè e dare la massima diffusione alla Medaglia Miracolosa, parlando di Maria e quindi testimoniando sempre il valore e l'efficacia inestimabile di questo dono. A tutti davvero di cuore una santa festa della Medaglia Miracolosa, che il Signore vi benedica e la Madonna vi custodisca sempre. Ave Maria.
Grazie Valerio, hai proprio toccato, devo dire, la parola chiave, no? Di questa puntata, ma che diciamo, è quella parola che è tanta gradita a Dio e che fu appunto gradita dalla Madonna e fu una qualità proprio di una, diciamo, di Santa Caterina, che fu appunto l'umiltà. Perché è proprio l'umiltà che ha caratterizzato la vita di Santa Caterina Labourè. La superbia invece è il grande inganno del demonio, è quello che poi è la radice di ogni peccato, perché ci allontana proprio dalla verità, ci separa da Dio. E infatti il demonio, appunto, il diavolo, il divisore, proprio perché la superbia porta a questo, porta a dividerci, ad allontanarci da quello che è il nostro massimo bene, che è Dio. E proprio oggi, appunto, in un mondo proprio che esalta l'ego, l'apparenza, la ricerca del successo personale, questi esempi di santità invece ci richiamano a quella, proprio un richiamo urgente a quello che è il valore dell'umiltà, perché proprio, ecco, Dio si compiace degli umili e resiste ai superbi. Quindi questo esempio, appunto, l'hai detto tu, dell'umiltà è fondamentale nella vita del cristiano e del resto anche la Santissima Vergine, appunto, col suo fiat a Dio, ci mostra proprio com'è l'abbandono e l'obbedienza alla volontà del Padre e quindi l'umiltà è l'esempio supremo proprio di umiltà, sono proprio diciamo, ecco, la strada giusta, ecco, da percorrere come veri discepoli di Cristo. Ecco, ora siamo giunti un po' al termine di questa puntata e lascio la parola, come sempre, per il commento spirituale a chiusura a Padre Gianpiero Maria. A lei.
Ave Maria, grazie, bentrovati tutti in questo appuntamento e grazie anche un po' per questo approfondimento che abbiamo sentito sulla vita di Santa Caterina Labourè e quello che ha coinvolto, quel privilegio che ha ricevuto di essere portatrice, discepola e apostola di questo strumento di grazia che la Madonna ha voluto far venire in mezzo a noi, che è la medaglia miracolosa. E alcune cose mi piacerebbe un po' sottolineare che abbiamo già sentito così, sono punti che mi sono molto molto piaciuti. Innanzitutto la prima apparizione del 19 luglio. Vediamo come Santa Caterina Labourè aveva un grande desiderio di incontrare la Beata Vergine Maria. Beh, più che il desiderio in se stesso, vogliamo un po' sottolineare una cosa. Delle grazie particolari che il Signore ci vuole fare, bisogna che noi le desideriamo. Quindi il Signore vuole già darci delle grazie particolari, ma bisogna che noi ci sia questo anelito, questo desiderio, in modo che sono grazie gratis date, ma in certo qual modo c'è una grazia preveniente a cui corrisponde, in questo caso Santa Caterina Labourée, ed è questo grande desiderio di incontrare la Madonna. E la Madonna le appare, questo bimbo, l'angelo custode che l'accompagna in quel primo incontro della notte del 19 luglio in chiesa e vede la Beata Vergine Maria. Un altro punto, le parole della Beata Vergine Maria sempre nel primo incontro. Figlia mia, gli dice la Madonna Santa Caterina Labourée, Dio vuole affidarti una missione. Avrai molto da soffrire, ma soffrirai volentieri pensando che si tratta della gloria di Dio. E avrai anche la grazia di affrontare tutto e avrai anche la confidenza, come sottolineava anche Valerio, di dire tutto quello che ti succede al tuo padre spirituale con semplicità e confidenza. Quindi avrai questo aiuto della guida spirituale del padre all'arre, che accompagna Santa Caterina in questo incontro col soprannaturale per confermarla, aiutarla e guidarla. Ma bello, Dio vuole affidarti una missione. E penso che questa missione è la missione di Dio, è la missione redentrice, la missione dell'Immacolata, la missione della corredentrice, la missione degli apostoli che si mettono al servizio di nostro Gesù Cristo, la Beata Vergine Maria, è anche questa sulla strada del Maestro, Cristo crocifisso, l'uomo dei dolori, la Beata Vergine Maria, la dolorata, la regina dei martiri, la madre dolorata, la regina e madre corredentrice. Soffrirai, avrai molto da soffrire. Ai pastori di Fatima, abbiamo visto anche in un'altra occasione, volete accettare le sofferenze che il Signore vi manderà per la conversione dei peccatori? La sofferenza da quando Gesù l'ha presa su di sé, sulla croce, l'ha resa meritoria per la redenzione, ha un merito particolare di cui non vuole rendere esimere anche i suoi discepoli. Un altro punto che vorrei sottolineare è la seconda apparizione, quando il 27 novembre la Madonna, apparendo al tabernacolo, fa vedere con le mani aperte quei raggi splendenti, che è il simbolo delle grazie che voleva spandere. Grandi grazie per quelli che chiedono grandi grazie, raggi grandi, raggi piccoli per chi chiede poche grazie, dei raggi scuri. Erano quelle grazie che la gente si dimentica di chiedere. La Madonna è così ricca, la piena di grazie, è ricca di grazie, che vorrebbe donare su di noi, sulla terra, su tutti i nostri bisogni, ma non c'è chi la chiede, non c'è chi prega, non c'è chi la supplica. Allora, come c'è tanto, tanto, tanto bisogno di intensificare la preghiera. La Madonna vorrebbe intercedere, intervenire in tanti momenti della storia, ma manca la preghiera di supplica. Ricordate quella apparizione di quella che fa sgorgare la preghiera Augusta Regina del Cielo, quando quest'anima santa vede tutto il mondo circondato da demoni e la Madonna chiede che vuole il tempo che il Signore vuole essere invocato come Augusta Regina del Cielo. Dice, ma tu che sei tanto buona, non potresti intervenire per conto tuo, Madonnina? No. La preghiera è una condizione che Dio ha posto perché io posso intervenire. Quindi anche questa preghiera che noi dobbiamo svolgere è un punto fondamentale per poter chiedere l'intercessione e l'intervento delle grazie da parte del cielo. E tutte le persone che porteranno, riceveranno grandi grazie, specialmente portandolo al collo con grande fiducia. Per le persone che porteranno con fiducia avranno grazie abbondanti. E non è solo un talismano, ma dobbiamo portarlo con fede e fiducia. È la mamma che vuole proteggerci, la nostra mamma celeste che vuole riempirci e colmarci di grazie. E gli insegnamenti che ci dà, questo qui, la Madonna Miracolosa è stato chiamato il catechismo, il piccolo catechismo della Beata Vergine Maria. Semplicemente, sinteticamente, ricordiamo la regalità di Maria Santissima, che era raffigurata nella seconda apparizione col globo che stava in piedi e aveva in mano che figurava il mondo, quel globo che aveva sotto i piedi, che era il pianeta Terra. Significa che la qualità di regina dell'universo, il suo dominio su tutte le creature e sulle singole anime. E ad un tratto la Madonna offre a Dio il globo che teneva nelle mani, questo significa la natura della sua regalità. È una regalità della Madonna, una regalità di amore, una regalità di benevolenza e una regalità di misericordia. Ancora, la Madonna è mediatrice di tutte le grazie. Quando scompare il globo, dalle sue mani, quelle dita che si coprono di anelli gemmati, e mandano raggi abbondanti sul globo, raggi abbaglianti. Questi raggi sono le grazie che la Madonna continuamente fa scendere dal cielo a terra. Ebbene, la Madonna si presenta ritta sopra il tabernacolo nella terza porzione dell'Eucaristia, la sorgente di grazia. Quindi la Beata Vergine Maria, stando come regina sul tabernacolo, che ci insegna che lei ha il compito di far scorrere a suo piacimento le grazie che scaturiscono da quella fonte inesorabile. La fonte lei è la tesoriera, la dispensatrice di tutte le grazie, che in atto primo ha ricevuto i piedi della croce insieme a Cristo Redentore, come madre corredentrice, e in atto secondo è dispensatrice di tutte le grazie, questo è il ruolo di mediatrice di tutte le grazie. Ancora la Madonna è corredentrice. Sul lato della medaglia miracolosa vediamo la M, monogramma di Maria, sotto i due cuori di Gesù e di Maria. Trafitto, circondato di spine, trafitto dalla spada il cuore immacolato di Maria, e sopra la croce il trionfo che si appoggia la croce sul monogramma di Maria. In basso alla radice sono presenti insieme sulla medaglia i due cuori, circondato di spine, trafitto il cuore immacolato di Maria. Ciò vuol dire che questi due cuori sono così strettamente uniti che non si possono separare l'uno dall'altro e formano un solo cuore. Dunque, anche una è la sorgente della nostra redenzione, la quale è scaturita dal Sacro Cuore di Gesù. E Gesù non ci ha voluto salvare senza la sua madre. Dicono i santi padri come a causa della disobbedienza del primo Adamo e della prima Eva arrivata al nostro rivire, così l'obbedienza del nuovo Adamo e la nuova Eva di Gesù e di Maria Santissima è ribalta la nostra salvezza. E ultimo punto. E sopra il monogramma di Maria si poggiano su di essa la croce e il trono di Cristo. Dunque, Maria è il piedistallo del trono di Gesù. Quindi, più si innalza Maria, più troneggia la croce di Gesù. Più è amata Maria, più vasto è il dominio di Gesù nei cuori. Quindi, più onoriamo Maria, più trionfa Maria, più solenne è il trionfo di Gesù. Quindi, a Gesù raggiungiamo attraverso Maria. O Maria concepita senza peccato, prega per noi che a te ricorriamo. E ancora. Ci parlava prima Diego delle armi che ci ha dato Maria con la medaglia miracolosa. San Massimiliano, uno dei grandi apostoli dell'Immacolata, la chiamava le medaglie miracolose i proiettili. Ma pensiamo a tutti i santi che hanno utilizzato, diffuso, l'ha propagato la devozione alla medaglia miracolosa, una santa Bernardetta a Lourdes, il santo Curato d'Ars, che aveva sempre tasche piene di medaglie a distribuire, Santa Teresa Bambino Gesù, San Giovanni Bosco, San Luigi Orione, San Pio da Pietralcina, che teneva le medaglie in cella e nelle tasche le distribuiva a tutti e le spediva ai suoi figli spirituali, Madre Teresa di Calcutta, che distribuì una quantità enorme di medaglie miracolose. Cosa dobbiamo fare? Qual è il nostro compito? Che ci dà la Madonna come compito per casa? La Madonna, per questo strumento di grazia delle medaglie miracolose, si è degnata di dare a noi suoi figli, dobbiamo fare in modo che noi diventiamo apostoli della medaglia e facciamolo indossare ai nostri parenti, ai nostri amici, ai nostri conoscenti, a quelli che hanno perso la fede. E ricordava prima Valerio il miracolo della conversione di Alfonso da Tisbone, portando la medaglia e quel suo amico che gli aveva donato, che pregava per lui. Gli ha tenuto la grazia della conversione, grazia della fede, la grazia di conoscere cos'era la volontà di Dio. Distribuiamo dove ci troviamo al lavoro, dove ci troviamo a scuola, dove ci troviamo con gli amici a ricreazione, e accompagniamolo con quella bella preghiera riportata sulla medaglia. E ricorriamo con fiducia a colei che per volontà di Dio può tutto, l'onnipotenza supplice la Beata Vergine Maria, e con amore di madre desidera ardentemente aiutarci. Grazie, Ave Maria.
Grazie Padre Giampio Maria per questo bellissimo commento spirituale e proprio per questa frase, questo motto, Ad Jesum per Maria, a Gesù per Maria, perché è proprio così che ogni passo proprio del nostro cammino spirituale deve condurci proprio a Gesù attraverso Maria, attraverso la Madonna, la Madre Dolcissima che ci guida con amore e tenerezza alla fine verso suo figlio che era lì. Ed è lì, diciamo, nella celebrazione di ogni messa, sotto la croce. E Santa Caterina Labourè e la medaglia miracolosa proprio ci insegnano che l'umiltà e proprio la devozione a Maria sono la via più sicura per raggiungere dritto il cuore di Cristo. E quindi rinnoviamo la nostra fiducia proprio nella protezione materna della Vergine Santissima, portando appunto con fede la medaglia e affidandole ogni nostra preoccupazione e ripetendo appunto spesso queste meravigliose parole che avviene questa giaculatoria: O Maria, concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te. Ecco che appunto la Madonna ci accompagni sempre, perché proprio attraverso di lei possiamo giungere alla piena comunione con nostro Signore Gesù Cristo. Ecco, vi salutiamo con questo, cari amici radioascoltatori, e vi rinnoviamo l'appuntamento per la prossima puntata. Viva Cristo Re, viva l'Immacolata Concezione. Ave Maria.